Padre Elia, lexio del quinto giorno.
Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, da 8 a 18. E infine, siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore. Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia a questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.
Dopo aver ricordato la nuova nascita del battesimo, ai credenti Pietro ora prospetta la tipologia della vita fraterna nelle sue condizioni di fondo. Allora, il primo sono quattro elementi più o meno. Primo è la chiamata alla unità spirituale, che noi potremmo tradurre con un'espressione che per noi oggi resta significativa: vivere insieme nella diversità. Pietro elenca tre condizioni interiori per una buona vita fraterna: l'affetto, la misericordia e l'umiltà, che si potrebbero intendere così. L'affetto è legato non semplicemente a una volontà di bene, ma a una dimensione interiore di benevolenza. La misericordia è legata al fatto che continuamente l'uno ha bisogno dell'altro nel perdono. E l'umiltà è che quando si devono esprimere le proprie opinioni, nessuno deve fare da padrone. E sono queste le condizioni. E nei termini che usa Pietro, io dico purtroppo la traduzione che noi leggiamo è come se indicasse delle cose che immaginiamo essere ma non sono del testo. Per esempio, siate tutti concordi, non vuol dire andate d'accordo. Vuol dire abbiate come riferimento per tutte le questioni un'unica mentalità che fa riferimento alla stessa fede e allo stesso amore da cui tutti siete nati. Quindi è in funzione di una specie di libertà di scelta e corrisponde alla mentalità di Gesù. L'altro elemento è che siccome si fa riferimento all'essere fratelli, però noi diciamo da fratelli ci si vuole bene, ma succede anche il contrario, proprio perché siamo fratelli, come dire, sbisticciamo volentieri. Allora, per evitare il suggerimento che l'essere fratelli sia legato a una famiglia, come dire, padre, madre e figli, Pietro aggiunge un aggettivo che si potrebbe tradurre come siate fratelli, ma maternamente teneri. Non è allusivo della dimensione dell'affetto fraterno di una famiglia, ma è allusivo della famiglia di Dio, dei sentimenti di Dio per noi, che noi assumiamo e viviamo a nostra volta. E la terza cosa, quando invita all'umiltà, non è un'umiltà di modi, no? Noi dovremmo dire quello torto, no? È l'umiltà di spirito, è quella dimensione interiore che corrisponde all'espressione che nelle lettere apostoliche viene riferito a Gesù. Non preferì se stesso a noi. Allora, l'umiltà di spirito è collegata al preferire gli altri a noi. E il preferire non è, non so, non avere opinioni, non avere, ma fare in modo che le proprie opinioni non distanzino, che le opinioni degli altri non ci separino da noi. E questo corrisponde a quella umiltà. Poi, secondo elemento, che è dato da un realismo della vita, nella vita si riceve del male, allora l'invito è non rendete male per male. E due piccoli suggerimenti. Uno dei padri: scegli i pensieri vantaggiosi e utili, non gli altri. Secondo riferimento del Vangelo. Nel capitolo 6 di Luca, dopo l'annuncio delle beatitudini secondo Luca, Gesù dice: ma a voi che ascoltate, io dico quattro cose. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Ma le sfumature di senso sono queste. L'amore che vi lega non deve essere un amore di interesse, ma un amore, quello che viene da Dio, il quale non ha nemici. Allora, l'amore, amare i propri nemici, vuol dire che non esiste un nemico. Secondo, non si dice di fare qualcosa di bene a chi mi odia, ma si dice agite in modo bello verso chi vi odia. Il bene non è complemento oggetto, è avverbio. Cioè fate risplendere la grazia che godete proprio verso chi vi odia. Terzo, benedire coloro vi maledicono andrebbe reso bene così, che ha un valore molto più pratico. Dite bene di coloro che sparlano di voi. È molto più concreto. E quarto, pregate per coloro che vi trattano male. Non è preciso, il testo è molto più potente. Cioè, è l'ultima prova dell'amore fraterno. Allora, io posso rispondere bene a chi mi fa del bene. Posso rispondere bene a chi mi fa del male. Ma se uno mi calunnia, io sono sottoposto alla tristezza e non riesco neanche più a fare il bene, non solo a non fare il male. Allora, il pregare è legato a tenete davanti a Dio coloro che vi calunniano, perché il vostro giudizio è riferito solo a Dio e a nient'altro. Questo vuol dire non rendere male per male. Poi l'altro elemento è soffrire per la giustizia. È la giustizia del regno, Quindi è soffrire per non perdere la misericordia verso tutto e tutti. E ricordo l'espressione di Giovanni Crisostomo: nessuno può fare del male a chi non fa del male a se stesso. E il collegamento del Vangelo è legato alla ultima beatitudine, che dice: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Collegatela alla prima beatitudine, perché la prima e l'ultima hanno la stessa ricompensa. Allora, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Tutto quello che è detto dopo è collegato al fatto che solo chi è povero, cioè non si fonda su se stesso, ma si fonda sull'amore del Signore che arriva a lui, fino a non subire oppressione proprio quando è perseguitato, di questi è il regno dei cieli. Allora, essere, cioè, perseguitati per la giustizia senza perdere la misericordia corrisponde all'essere poveri in spirito, come avere un cuore spazio puro perché l'amore di Dio possa arrivare a questo mondo. Quarto elemento è la considerazione della vita di una comunità credente in un contesto di società che non è credente. Allora, il contrasto è la piccola comunità credente e il grande mondo pagano. Allora, Pietro invita, no? Rendete ragione della speranza che è in voi, però fatelo con dolcezza. E nel commento dei padri, questa speranza che è in voi è resa equivalente alla richiesta del Padre nostro: sia santificato il tuo nome. Allora, sia santificato in me, e gli altri lo possono santificare vedendo come noi ci rapportiamo, come noi ci rapportiamo alla vita, agli eventi, tra di noi e con chi discute con noi e con chi viene contro di noi. E leggo un brevissimo commento di Beda, un autore inglese del VII secolo. Cosa vuol dire santificare Dio nel proprio cuore se non amare quella santità al di là di ogni comprensione o ragione? Con intimo affetto del cuore, pensa alla forza di vincere che Dio dà a coloro dai cui cuori risplende la sua santità e l'amore per essa.